Storie Libere presenta.
Io inizierò parlando di viaggi. Qual è la cosa che hai il terrore di dimenticarti quando parti per lavoro?
Ma di solito il passaporto. Devo dire che quello è sempre il dubbio più grande, perché poi io viaggio tantissimo per lavoro e soprattutto tanto estero, quindi il fatto di trovarmi in aeroporto e non riuscire a partire è un pensiero, non è un'ossessione, però è un pensiero che mi romperebbe abbastanza le scatole, ecco.
Ok.
Sono Francesco Pacifico, scrivo romanzi, mi piacciono i personaggi. Questo è il mio archivio di interviste lunghe. Mi interessa indagare sull'identità professionale delle persone molto brave, che percorso hanno fatto, se hanno avuto fortuna, chi hanno incontrato sulla strada, quante notti hanno perso, come vivono, come si sono formate, di cosa hanno paura, quando hanno pensato che fosse tutto finito e non ce l'avevano fatta. Ce la prendiamo molto comoda, ci rilassiamo e parliamo.
Va bene, possiamo cominciare, secondo me.
Oggi parlo con Federica Pellegrini. Io soffro molto quando devo partire per lavoro.
Ok, in che senso soffri?
Nel senso, per esempio, stamattina mi sono dovuto svegliare alle 6:35 e mi sembra che ho fatto il sacrificio della
vita.
Okay, quindi considera da chi stai parlando.
Ok.
Ho preso il Frecciarossa a Roma alle 8, tranquillamente, okay. Nessuno mi ha disturbato, però mi sembra che è una tragedia questa giornata. Ok, quindi vorrei parlare dei tuoi viaggi.
Dei miei viaggi.
Contestualizziamo, siamo a Milano, in albergo, tu sei qui per lavorare all'Italia's Got Talent,
sì.
Ma stamattina sei andata ad allenarti.
Sì, sì. Io stamattina ho fatto la mia classica sveglia alle 6:50, alle 8:30 ero in acqua, fino alle 10:30 sono partita per venire a Milano. Però devo dire
che... Ah, tu eri in acqua a Verona?
Sì, infatti sono un po' distrutta, meno male che audio questa intervista. No, però io sono sempre stata abituata a viaggiare, nel senso che comunque facendo questo sport ad alto livello, poi da giovanissima... A 12 anni sei sul primo aereo, però per comunque viaggi internazionali, non viaggi in Italia. Sono abituata, devo dire che andando avanti con l'età fare viaggi lunghi è sempre un po' più scocciante di quello che era prima. Soprattutto al di là dell'oceano, sai, viaggi che durano 12-13 ore, quello comincia a essere un po' scocciante, però insomma...
In che classe viaggi quando fai i
viaggi? No, noi sempre economica.
Quindi non puoi allungarti.
No, no, infatti noi diciamo che il problema dei nuotatori è che noi viaggiamo sempre in classe economica, ma proprio anche quando andiamo alle Olimpiadi viaggiamo in classe economica. E il problema è che siamo molto alti, quindi insomma su certi voli ci troviamo anche a stare 12 ore con le ginocchia sotto il mento.
E dovete tipo muovervi ogni 2 ore?
Ogni tanto sì, o hai la fortuna di riuscire ad addormentarti, becchi proprio la giornata fortunata che sai quando trovi la posizione anche a stare in piedi così e ti addormenti, allora ti svegli quando stai per arrivare. Oppure comunque a far 12 ore sveglia, ti guardi un po' di film, ti alzi, vai in bagno, ma...
È strano perché siamo in un albergo molto elegante, quindi
sì.
Sentire questa risposta mi ha un po'...
L'ansia.
Sì. Guarda, ogni cosa legata ai viaggi di lavoro mi mette ansia.
Sì.
Per questo c'ho la domanda, Okay. Cosa vorrei dimenticarti? Sono partito senza ansiolitici,
Okay. L'altra
volta per Bari, per lavoro.
Ah, ok.
Quando mi sono accorto in macchina mentre andavo all'aeroporto...
Perché hai paura di volare?
No, però ho paura di volare senza un ansiolitico in tasca.
Veramente?
Sì, posso non prenderlo, ma ce devo avere.
Ah, ok.
Non sono un
atleta. Sei un caso da studiare, ok.
Sì, forse. Stavo pensando alla tua intervista in cui dicevi che alle Olimpiadi in Cina sei andata tipo 2 settimane prima o una settimana prima rispetto al villaggio olimpico.
Sì.
Per il fuso orario, no?
Sì, perché diciamo che se voli verso l'America è molto più facile prendere il fuso orario.
Sì, certo.
Perché comunque...
Sì, sì.
Invece se voli dall'altra parte, quindi Cina, Giappone e quant'altro... ci metti quasi una settimana a prendere il fuso orario.
Subito. Mi terrorizza l'idea che tu debba andare in Cina, arrivi lì, ho sentito sempre da qualche parte che
sei rimasta sconvolta da quanto smog c'era.
Ma poi sono cose che magari si sanno perché si ascoltano magari al telegiornale, in servizi vari così, però quando ti ritrovi lì e la mattina sembra di stare a Milano dalla nebbia e ti dicono che non è nebbia ma è smog, è una cosa stranissima. Cioè nei giorni di più umidità ovviamente, dove l'aria non passa e quant'altro, c'è proprio la nebbia ed è allucinante.
Quindi tu stai lì che hai fatto il viaggio in economica,
sì.
Devi smaltire il fuso orario, c'è un sacco di smog e poi devi nuotare davanti a tutti.
Devi nuotare davanti a tutti, arrivi lì 2-3 settimane prima, perché al mondiale del 2011 a Shanghai siamo arrivati 3 settimane prima. Devi nuotare anche, noi di solito ci buttiamo in acqua anche lo stesso giorno che arriviamo dopo il viaggio, ma proprio per smaltire, nel senso,
sì,
perché dopo 12 ore di viaggio, sì, c'hai le gambe che sono di cemento armato, quindi insomma un bagno è bene farlo avanti e indietro, e poi hai 2 settimane di tempo per smaltire il viaggio e fare quello per cui sei andato lì, ecco.
E quando viaggiate così quanti siete? Cioè tu hai il tuo allenatore e quante altre persone?
Sì, beh, di solito questi viaggi così lunghi si fanno con la nazionale, quindi più o meno una 40 di persone tra staff e tutto.
Ok, ritorniamo qui. Allora tu stamattina ti sei svegliata dopo di me in realtà?
Sì.
Ero sicuro che ti fossi svegliata prima di me.
Però io mi sono allenata, tu no.
No, infatti. Però sono andato con i mezzi in stazione.
Ok.
Perché è un po' un allenamento.
Sì,
a Roma
sì,
è un allenamento.
Sì, 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 sì.
E adesso tu, sono, che ore sono? Mezzogiorno e mezza, è l'una. Tu hai mangiato?
No, non ancora.
Non hai ancora mangiato niente?
Ho mangiato una barretta in macchina.
Che barretta?
Proteica.
Ok.
Una cosa tristissima.
E quindi tu, cioè, tu sei abituata a non mangiare mai, perché questo è un altro grande tema delle paure,
okay,
no? Il tema è non
cibo.
Puoi notare,
okay,
se hai mangiato.
Ma no, non è vero.
Non è vero.
No, nel senso, è logico
questo
che...
Questa è per mia moglie.
Ah, ok.
Sì.
No, questo è logico che un bambino piccolo magari tendenzialmente si evita di buttarlo, scaraventarlo in acqua subito dopo aver mangiato, perché magari è un po' più sensibile. Però ormai noi, cioè, possiamo anche mangiare mentre ci alleniamo, non succede niente. Ecco.
E che cosa mangi mentre ti alleni?
No, niente, è per assurdo.
Ah, ok.
Per assurdo, cioè, quando comunque andavo a scuola, io mi ricordo, uscivo all'una, mangiavo in macchina mentre andavo all'allenamento. Mia mamma guidava, mi portava il pranzetto, sai, dentro le ciotoline chiuse ermeticamente, e io,
okay,
mangiavo in macchina.
E questo quando ti allenavi dopo scuola?
Sì, e alle 2:30 ero in acqua.
Madonna, che vita! Quindi tu praticamente, allora, tu hai iniziato a nuotare con un allenatore a 6 anni, giusto? Ho detto bene.
Ma io ho iniziato molto presto, poi sì, diciamo che di allenatori ne ho avuti tanti. Quando sei così piccola, sì, non è che... ci sia
infatti,
molto peso su comunque
su quello che fai.
Sì,
però comunque tu tutta la vita, cioè fin da quando andavi alle elementari, hai pensato a cosa mangiavi tutto il tempo, cioè il rapporto tra lo sport e...
No, nel senso che quando sei piccola sei una macchina da guerra, nel senso che puoi mangiare quello che vuoi, quanto vuoi, proprio,
okay,
e smaltisci tutto, sì.
A proposito dell'infanzia, ho delle domande di mia moglie,
okay,
dicevo. Le ho segnate così. Chiedile se ricorda il giorno in cui hai iniziato a nuotare. Ti hanno buttato? Aspettative genitori.
Allora, non me lo posso ricordare, perché le prime volte avevo meno di un anno e sono entrata in acqua con i miei genitori, sai, durante le vacanze,
vabbè,
in quelle piscine,
certo,
degli,
chiaro,
alberghi,
chiaro,
e quant'altro. E poi ho iniziato veramente i corsi per i neonati in piscina. Però i primi ricordi sono sempre di quel vaschino piccolo,
sì,
non ancora nella vasca grande. Devo dire che quello è un passaggio molto importante per,
okay, ecco,
per un ragazzino.
Non
lo so, 4, 5.
E i tuoi erano molto sportivi, ti vedo?
Ma amatorialmente sì. Sì, però forse credevano più che altro al fatto che mi piacesse molto stare in acqua e al fatto che dovessi imparare a nuotare, ecco. Di solito i bambini che vengono portati,
vabbè,
in piscina,
certo,
all'inizio è per sapere imparare a nuotare.
Poi fa bene,
ecco,
la schiena.
Sì, però io non ho mai avuto problemi, da piccola almeno, non ho mai avuto problemi di quel senso. Io comunque i miei primi ricordi nel vaschino piccolo non sono proprio ricordi idilliaci, nel senso che avevo un'istruttrice molto, molto severa. Uh-huh. E poi non mi piaceva mettere la testa sotto, quindi insomma quando sai dovevi fare, devi mettere la testa sotto per fare le certo. bolle e quant'altro, non volevo mai mettere la testa sotto e quindi...
E lei ti trattava male?
No, però dopo un po' si arrabbiava giustamente.
Ok.
E quindi poi comunque mi ricordo il passaggio dalla vaschina piccola alla vaschina alla vasca grande.
Questo è per te,
eh? Ah sì? Sì,
è il toast vegetariano.
Yes, grazie. Se vuoi okay. le patatine.
Qualcuno la tira, bravo.
Adesso voglio vedere. Okay. Adesso voglio vedere che rapporto si crea.
Mi sono spostato? Sì, no, teniamo, teniamo.
Non voglio mangiare prima di lei. Io
ma sì, mangia! Va bene, mangio anch'io, basta.
Sì, comodo, comodo parlare salcitando la melanzana.
No, è buona.
Comunque parte di questa cosa la vorrei tenere. E hai chiesto di smettere o hanno continuato a buttarti sotto l'acqua?
No, non sono mai arrivati a buttarmi sotto l'acqua, però insomma qualche coppino l'ho preso, sì.
Ok.
E comunque ancora adesso comunque la mia nuotata è con la testa altissima. Non so se sia un riflesso dell'infanzia piuttosto
del
che...
trauma. Mi parli del trauma?
No, non ho avuto grandi traumi.
E hai mai smesso?
Ho smesso un anno tra i 5 e i 6. Okay. Perché volevo fare altro, ma ero un po' stufata così. E ho avuto la bellissima idea, perché mi piacevano le tutine, di andare a fare ginnastica artistica. Non ero molto adatta, anche perché comunque sono sempre stata molto alta. E quindi diciamo che mi sono divertita un anno con le scarpine, le tutine così, e poi mi sono ributtata in acqua.
E com'è andato? Cioè sei andata dai tuoi e hai detto voglio tornare in piscina?
No, non so bene come sia andata, quello non ho ricordo, devo dire. Però sì, forse mi ero un po' stufata o ci andavo con malavoglia, così. Ecco, se posso dare un consiglio è di non forzare i ragazzi a fare uno sport che tu scegli di volerli far fare.
I miei mi hanno forzato a non fare sport, praticamente. Ah, noi eravamo tutti atletici, io e mia sorella, non ci facevano fare niente. Io potevo solo giocare a pallone in parrocchia, sostanzialmente, questa era...
Perché?
Non lo so, mi ricordo che quando parlavamo degli spogliatoi, c'era un po' una fobia dello spogliatoio, non so se germofobica. E quindi quando poi un amico mi portò agli allenamenti di rugby e mi colpì moltissimo vedere gli allenatori nudi, perché c'era questo fatto che avevo interiorizzato queste fobie di mia madre.
L'ambiente è molto libero, nel senso che ci sono spogliatoi maschi e femmine, però insomma poi la doccia per pulirti comunque la fai abbastanza nuda, anche se nell'ultimo periodo devo dire che non si può più fare neanche quello, non si sa come mai, però
c'è più attenzione a...
MeToo
nella piscina, non ci avevo pensato. In Italia non è uscito fuori niente di...
No.
Di strada,
no, nel nuoto no, ma mi sembra neanche negli altri sport. A me la caccia alle streghe non piace molto, ecco.
Beh, sì.
Perché cioè, adesso può arrivare uno e dire che l'ho violentato, e allora l'ho violentato veramente.
Beh, a me interessa molto l'aspetto invece di come vengono giudicati diversamente uomini e donne, quello mi sembra il punto da cui partire, sennò questa è come una sorta di vendetta perché non si risolve l'altra cosa.
Sì.
Per esempio, puoi dirmi che non ne parliamo, però per esempio c'è stata quella roba di tweet con... Ricordami il suo nome. Con Paoletti. Lì tu avevi detto... Non so se riesco a spiegare in poche parole questa faccenda, però quando tu avevi fatto un tweet per il tuo allenatore, dopo che erano stati dati i premi di allenatore dell'anno, Paoletti aveva scritto un tweet molto greve, chiamandoti in un certo modo, non so se ti ricordi. Se non te lo ricordi.
Paoletti?
Io qui mi sono scritto tweet del cazzo di Giorgio Paoletti alla divina l'ero del culetto, e tu avevi risposto, insomma, è difficile essere una nuotatrice...
Sì, vabbè, sai cosa, che quando ti esponi in Italia, prendi una posizione, è sempre genera sempre abbastanza odio, nel senso che o prendi una decisione populista, che sai che va bene per tutti, oppure se invece dici un'opinione che secondo me è affrontata a uno per uno, se io quelli che mi hanno scritto li avessi affrontati uno per uno, li avessi spiegato, loro non potevano che non darmi ragione. Invece così è troppo facile su Twitter, vero? Però sai cosa? Che io ho sbagliato lì, non perché non lo penso, io lo penso tuttora, quello che ho scritto e non me lo rimangerò mai, ma perché proprio ci credo fermamente e obiettivamente soprattutto. E... ma ci si nasconde dietro una tastiera, non si ha il coraggio di dire le cose in faccia, no? Ci sono anche tanti atleti che hanno scritto, tanti nuotatori che hanno scritto, poi li incontri in piscina, ti salutano normalmente.
Allora, stavo pensando che tu sei dell'88, quindi già insomma eri famosa prima di Facebook, però Facebook è esploso 2008 con me.
Sì.
Quindi tu praticamente la tua carriera si è evoluta insieme ai social network.
Sì, io Facebook per esempio non l'ho mai avuto.
Ah.
Io solo ho iniziato con Twitter e poi sono passata completamente a Instagram.
Ma non ti incasina la concentrazione? Per esempio sai che il LeBron James quando iniziano i playoff fa il blackout, esce da tutti i social?
Fa bene, nel senso che io lo faccio durante la settimana di gare, non, o perlomeno magari posto la foto,
sì,
però non leggo magari quei commenti che ti capita di scorrere e leggere.
E riesci a farlo, nel senso... devi dare il telefono a qualcuno, riesci a tenere il telefono in tasca e non guardare?
No, riesco a tenere il telefono, non sono un'ossessiva compulsiva del telefono, eh. Quello no, però sai quando metti la foto magari ogni tanto cominci a scorrere i commenti così, sotto gara preferisci stare concentrato proprio su quello che stai facendo e così, e non... magari leggere la parolina di troppo ti potrebbe irritare, io quell'irritazione
esatto,
non la voglio.
E tu sei diventata famosa molto presto, quando è che hai capito che oltre semplicemente diciamo a nuotare, allenarti tutti i giorni, ti sentivi anche un personaggio pubblico, nel senso qualcuno che aveva le cose da dire, che voleva esprimersi con la moda, con le opinioni sulle cose, con adesso inizio a lavorare,
sì,
in TV?
Sì, io non l'ho capito subito, nel senso che è logico che mi piace magari essere riconosciuta per strada, che mi facciano i complimenti e quant'altro, però veramente il mio potere, tra virgolette, non l'ho capito subito, e forse l'ho capito con questo casino qua, perché veramente nella mia carriera io sono sempre stata una abbastanza schietta, ma in tutti gli argomenti su cui mi veniva fatta una domanda, e quello che non riuscivo a capire è perché le mie risposte creassero così tanto scalpore.
Perché
tante volte erano scritte o riportate al pubblico non come le avevo dette io,
sì,
e quindi comunque interpretabili.
Mm-hmm.
Altre volte perché comunque ho capito che prendere una posizione in Italia, cioè devi avere un gran pelo sullo stomaco, perché comunque poi devi sopportare tutte le critiche che arrivano dai leoni da tastiera, che magari non tanto le critiche, perché a me le critiche vanno bene, ma le cattiverie gratuite no, nel senso che io ti ascolto se tu mi dai una critica costruttiva,
sì,
però se mi dici torna a nuotare, è da 2 mesi che non ti alleni, ma tu cosa ne sai della mia vita? No, sto parlando per assurdo.
No, mi ha colpito, per esempio, stavi in una gara molto piccola di quelle che ti servivano per entrare in allenamento e la giornalista ti diceva ma come mai questo tempo? E dicevi ma insomma sto preparandomi per una cosa che poi deve succedere.
Sì.
Che so, tra 6 mesi ti fanno sempre le domande in una certa maniera.
Sì. Questa cosa viene fatta anche da persone che mi conoscono bene, viene fatta da persone che sono anche dell'ambiente, come tu hai detto adesso, i giornalisti che ci intervistano a bordo vasca sono persone che conosco da 20 anni, con cui ho fatto le gare 10 volte l'anno.
E che sanno benissimo
e
la situazione in cui stai, ti fanno lo stesso,
sì,
quel tipo di domande.
Allora vuol dire che tu in quel momento vuoi farmi uscire in una determinata
esatto,
luce, e allora io non ci sto a quel gioco, capito?
Sì. Lo diceva Roberto Mancini, giudicare la nazionale adesso non ha senso perché sta facendo girare dei 23 anni e sta cercando di fare un progetto.
Sì,
e
per esempio, io ti dico, io quest'estate sono andata un po' in crisi perché ci sono stati gli europei. Io sapevo che non sarei andata lì con nessuna pretesa, uno perché avevo preparato un'altra gara lasciando i 200 e uno perché comunque avevo iniziato questo percorso con il GT che comunque mi ha fatto saltare dei periodi di allenamento, però a me andava bene prendermi un anno un
il
po'
GT,
più.
Il GT adesso ho capito che Italia scattava,
okay, scusa. E quindi a me andava bene prendermi un anno un po' più leggero,
sì.
E ci stava, quello era proprio l'obiettivo della stagione. E tutti i giornalisti con cui ho parlato durante tutto l'anno e durante tutte le gare sapevano benissimo
questa cosa.
Questa cosa. Io all'ultima gara dell'Europeo mi sono sentita dire, come ultima domanda a chiusura di una settimana di gare, ma ti diverte ancora a nuotare? E allora lì ho detto no, ma io, cioè, ho vinto tutto quello che dovevo vincere, che volevo vincere, ho fatto tutto quello che volevo,
sì.
E tu?
Il diabolico microfono.
Per una staffetta di merda, l'ultima domanda che mi fai è ti diverte ancora a nuotare?
È proprio lo scorpione sopra la rana che ti deve pungere per forza.
Capito?
È una roba pazzesca.
Allora io lì ho detto, ma c'ho voglia ancora di mettermi in gioco per cosa? Per poi sentirmi, sì, dire una cosa del genere. Ma poi ho parlato di questa cosa con tanti sportivi di alto, mm-hmm, livello e tutti mi hanno detto la stessa cosa, che in Italia è proprio invivibile perché non riescono a tenerti in alto. Cioè, tu puoi vincere le Olimpiadi, i Mondiali, mm, tutto quanto, ma appena perdi la gara del condominio, ritorni giù, mm, per loro, capito?
Perché si deve creare una nazione a tutti,
capito,
i costi.
Capito, sì. E quello, sì, a detta di tutti e su tanti sport, è un problema prettamente italiano.
Davvero?
Sì.
Oh, ok. C'era, ho visto un'intervista doppia a te e a Buffon.
Sì.
Ah, l'intervista di Buffon si era scaricata. Ok. Da dove partiamo?
Ok.
Ciao. Quindi ho visto questa intervista doppia a te e Buffon, e Buffon diceva che quando la gente parla male di lui, lui mette, non mi ricordo, le canzoni di Vasco per fomentarsi, una che dice tipo,
sì, sì,
la,
sì,
faccio,
sì,
vedere,
sì,
io, che ne so.
Siamo ancora qua.
Siamo ancora qua. Esatto.
Sì.
E voi tutte e due.
Sì, 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 sì.
E ti aiuta a parlarne con altri sportivi?
Sì, mi aiuta tanto, devo dire, perché ma sotto vari sport, dal calcio, ho parlato anche con Tomba e mi ha detto le stesse cose.
Sì, beh, lui era un po' tipo te, diciamo.
Sì.
Beh, con la differenza che tu sei anche una donna e, sì, la sensazione nel discorso pubblico è che se una donna vuole intervenire le rompono molto più le scatole.
Indipendentemente dal mio carattere, che può essere molto determinato, comunque io voglio dire la mia, non è che devo star zitta, mm-hmm, e assecondare sempre. Però l'uomo che ha successo ma che cade una volta tendenzialmente viene giustificato.
Sì.
La donna che ha successo e cade una volta viene massacrata.
Esatto.
Questo è un termometro della situazione che sicuramente vedo nel mio sport e non so se è perché sono io,
sì,
o se è proprio un termometro generale.
Ma io ti posso dire questo, è molto più difficile trovare donne da intervistare che uomini, perché le donne che stanno al tuo livello sono molto più
schive,
perché è evidente che hanno meno possibilità di sbagliare, dire una cazzata, che ne so, ok? Gli uomini tranquillamente li puoi invitare tutti, vengono, parlano, dicono la loro cosa. Si capisce che nelle donne molto importanti, famose, che hanno fatto, sempre meglio non fare troppe dichiarazioni. Cioè io...
No, è vero, non è vero, ma io l'ho capito molto bene anche sulla mia pelle questa cosa. Cioè, io comunque in tutte le cose, magari lì per lì, espormi mi fa bene, nel senso che voglio dirti quello che penso, però poi non ha contrapposizione con quello che viene dopo, capito? Soffro molto di più.
Gioca non vale la candela. Adesso che ti metti a fare Italia's Got Talent, tu hai fatto altre trasmissioni, non mi ricordo,
no.
E come mai hai deciso di prendere il toro per le corna e fare proprio direttamente la televisione?
Perché, mi è stata proposta, nel senso io comunque non mi sono mai proposta in televisione. L'invito è arrivato, era un anno un po' più leggero per me, mm-hmm, e quindi avevo voglia di provare una nuova esperienza. Anche perché io ho sempre solo nuotato nella mia vita, quindi volevo provare a fare. Sì, vabbè. Volevo provare a fare una cosa nuova, vedere se ero in grado a fare una cosa diversa.
Ma fa parte di un ragionamento generale su come avere 30 anni, come muoverti. Tu hai detto che mi sembra che vuoi andare alle Olimpiadi, alle prossime Olimpiadi. Sì. Poi però, insomma, stai pensando a come impostare il futuro?
Ma sicuramente è una nuova esperienza che mi darà un po' il termometro di quello che potrà essere dopo. Se posso imparare, se magari posso imparare facilmente, se devo studiare tanto, se può piacermi, se può divertirmi.
E finora cosa pensi?
Finora devo dire che è molto divertente, questo sicuramente è molto impegnativo, soprattutto se voglio, come voglio, portare avanti i miei allenamenti. Quindi c'è proprio bisogno di una precisione nelle scalette, negli orari e tutto quanto, che la televisione non è proprio pronta ad affrontare in questo momento.
Okay. Non è pronta per te?
Non è pronta per me, sì.
Perché non può chiederti di stare altre 3 ore perché certo, è saltata una telecamera.
Sì. Anche perché io poi alle 8 del mattino sono in acqua.
Quindi la sera non hai una grande vita, diciamo, sociale?
No.
E quindi tutti questi vestiti, oggi hai delle bellissime Air Max serie limitata e una giacchetta di Empoli Armani nera. E tutti questi vestiti te li metti di giorno, sostanzialmente.
Ma sì, dovevo viaggiare, tanto jeans e felpa più o meno, cioè sempre così, sì. Quando devo viaggiare.
E i jeans cosa sono?
Non so, che non lo so. Ok. Non ho idea, però.
Mi piace l'idea di sottolineare l'outfit comunque, mi sembra. No, perché mi ha colpito quando sei arrivata,
ah,
quindi
sì?
Volevo dire. Sì,
ah,
sì.
Okay.
Sì, perché proprio le cose giuste messe.
Va bene.
Allora
grazie.
Ci tenevo.
No, ci tengo, ci tengo anch'io, quindi fa piacere sentirselo dire.
Abbiamo 7 minuti, eh? L'ultimo cambio di pile. Ok, poi facciamo l'ultimo rullo di 7 minuti.
L'ultimo morso. Ok.
Vabbè, stavo dicendo una cosa un po' intima, non so se potete stare comunque. No, guardando le tue varie interviste, sia quelle sportive, dicevo, sia quelle radio DJ, insomma, cose più generaliste, ho la sensazione che non ti lasciano parlare molto.
Okay.
Quindi poi tutto il personaggio della Pellegrini è simpatico e antipatico, ama la Pellegrini, ama sia di nuovo espressa, in realtà è sempre un po' soffocato, cioè viene fuori da tante piccole interazioni che sono ma non ti sei allenato abbastanza, oppure ma il costume è scomodo e tutte quelle domande lì. E quindi io avevo la sensazione, io faccio sempre delle ipotesi quando devo intervistare qualcuno,
okay,
perché voglio arrivare tranquillo sapendo che la persona che devo intervistare non è stronza.
Okay.
Poi a volte invece
lo è. Sì, sì,
no?
A volte.
Però
anch'io ogni tanto sono stronza.
Ok.
Però, cioè, ci sta, nel senso.
Però se ti lasciassero parlare di più, come cambierebbe la cosa?
Ma io non so se cambierebbe molto, nel senso che io sono una persona che va molto a pelle, quindi io mi adatto molto alla persona che ho davanti o a come la sento a impatto,
certo,
non tanto conoscendola. E, quindi poi capisco subito dalle domande dove vuoi andare a parare, no?
Sì.
E quindi se capisco che con te non posso stare a mio agio, io metto un muro davanti, capito? E quindi comunque ti rispondo quello che ti voglio rispondere a memoria, quello che ho detto in 3000 interviste,
esatto.
E così.
Sì, sì, sì.
Quindi insomma, poche interviste mi sono aperta tanto. Non lo faccio tanto per cattiveria, ma proprio forse più per protezione.
Beh,
no?
Sei in cattività, tu sei in una gabbia in cui ti mette qualcun altro per le esigenze, diciamo,
sì,
dello
sì,
spettacolo,
sì, sì,
della comunicazione.
Quindi per mia protezione decido se aprirmi o no, ecco.
La scommessa per me, facendo questa intervista con te, sei la prima atleta che intervisto, era vedere se veramente dietro c'è qualcosa, perché io ho sempre questa sensazione che gli sportivi siano persone che fanno esperienze proprio ai limiti della realtà, sotto pressione. Tu hai raccontato una cosa bellissima che mi sembra quasi una forma di meditazione, che tu per superare l'ansia prima delle gare fai le cose con molta calma e ti concentri molto su tutti i gesti,
sì,
e fare la borsa,
sì.
E questa cosa io, cioè, appunto, penso facciate delle esperienze incredibili, e più andate, più salite, più queste esperienze sono strane, e non c'è veramente molto spazio, soprattutto in Italia, per farvi parlare, farvi raccontare.
No, non è neanche detto che l'Italia sia pronta ad ascoltarci.
Sono quasi tentato di finire qui. Aspetta, volevo aggiungere una cosa. Avevo questa domanda finale che voglio provare per vedere come suona. Costanzo o Marzullo?
Io devo dire che con Costanzo ho fatto una delle interviste più belle.
Cioè?
E forse proprio perché presa dal... da anche come era fatto lo studio, no? L'intervista, mm-hmm. Quindi... eravamo io e lui e chiusi in un cubo chiuso con le immagini proprio impattanti, con i maxi schermi a un metro. Quindi ecco, lì forse è stata una delle poche volte che mi sono sentita protetta anche dal suo modo di interagire con me, perché lui comunque ti lascia parlare tanto e quindi per questo ti dico Costanzo.
Quindi è vero maestro. Vabbè, grazie.
Niente.
Okay. Finita la prima puntata, grazie a tutti.
Sono Francesco Pacifico e questo era il mio Archivio Pacifico, realizzato con Francesca De Michele. Tutte le mie interviste le trovate su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era 0.